Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisioni fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia tra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte ad eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la provvidenziale coincidenza della giornata mondiale del malato che cade domani 11 febbraio e che noi anticipiamo in questa celebrazione del secondo sabato del mese che qui a Sant'Alberto siamo soliti intenzionare per la guarigione degli infermi. Ci disponiamo quindi alla celebrazione vigiliare vespertina della sesta domenica del tempo ordinario che ci propone delle letture quanto mai appropriate secondo la nostra intenzione. La convergenza provvidenziale di questi elementi aumenta in noi la fiducia che tu vorrai manifestare la tua infinita compassione nei nostri confronti e nei confronti delle persone per cui pregheremo. Siamo tutti tuoi figli e tu sei nostro Padre. Tu ci hai creati perché avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza, per essere segni viventi del tuo amore misericordioso, per essere mediatori della tua misericordia nei confronti del nostro prossimo. Siamo veramente grati di sentirci membra vive della tua Chiesa, incamminati verso il Regno dei Cieli. Nell'Eucaristia tu ci offri l'opportunità di pregustare anticipatamente quella comunione gratificante con te e con i fratelli che sarà vissuta in pienezza nel tuo regno eterno, quando tu asciugherai ogni lacrima dai nostri occhi e ci renderai partecipi della vita senza fine dell'umanità rigenerata dall'amore. Con questi sentimenti di fede e di riconoscenza vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. O Padre, tu sei all'origine del mondo e della vita di ogni uomo, che hai creato a tua immagine e somiglianza. Ti chiediamo perdono se trascuriamo di fare tutto per la tua gloria e investiamo tante energie per seguire mete effimere che ci procurano vane e illusorie soddisfazioni, trascurando di imitare Cristo, nostro modello unico. Padre, abbi pietà di noi. O Figlio, tu sei venuto nel mondo e hai offerto la tua vita sulla croce per purificarci da ogni peccato. Ti chiediamo perdono se ci riconosciamo affetti dalla lebbra dell'egoismo, dell'orgoglio, della superbia, dell'indifferenza, che ci rende impuri al tuo cospetto, ma siamo certi nella fede che tu vuoi purificarci. Figlio, abbi pietà di noi. O Spirito Santo, tu sei lo Spirito di vita. Ti chiediamo perdono se di fronte alla malattia e alla sofferenza nostra e altrui ci lamentiamo, recriminiamo, ci adiriamo, misconoscendo in questo modo la volontà salvifica di Dio, che ci vuole partecipare la sua vita divina al fine di liberarci da ogni male fisico, psicologico e spirituale. Spirito Santo, abbi pietà di noi. Raccogliamo ora nel canto del Kyrie il nostro pentimento, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda la vacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Dio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria a Dio,
gloria a Dio,
l'alto dei cieli,
l'alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Preghiamo. Padre, che nel tuo Figlio crocifisso annulli ogni separazione e distanza, aiutaci a scorgere nel volto di chi soffre l'immagine stessa di Cristo per testimoniare ai fratelli la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate, e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, e andrà gridando: impuro, impuro, sarà impuro finché durerà in lui il male, è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Parola di Dio.
Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo, né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, questa sera la parola di Dio non ha bisogno di grandi spiegazioni. La prima lettura, tratta dal capitolo 13 del libro del Levitico, ci riporta alcune prescrizioni riguardanti i malati di lepra. Per la mentalità ebraica dell'Antico Testamento, tale malattia era interpretata quale castigo di Dio per i peccati dell'uomo. Era considerata non solo sul piano fisico, ma su quello spirituale. Chi era affetto da questa patologia era considerato una persona impura, che era esclusa dal consorzio civile e religioso. Doveva vivere ai margini della società e palesare la sua presenza con un campanello attaccato alla gamba, e se qualcuno si avvicinava doveva avvertirlo di stare lontano. Alle sofferenze fisiche si sommava quelle morali e la totale emarginazione dal contesto sociale. I sacerdoti avevano il compito di diagnosticare tale patologia come di certificare una guarigione, qualora fosse sopravvenuta. Infatti a quel tempo, sotto la categoria della lebbra, potevano essere raggruppate altre patologie epidermiche che erano passibili di guarigione. Il brano del Vangelo ci riporta nelle vicinanze di Cafarno. Gesù è presentato da solo. Nella scena descritta non compaiono né i discepoli né la folla. Un lebbroso si avvicina, si pone in ginocchio e lo supplica: se vuoi, puoi purificarmi. In questa preghiera è palese la fede di quest'uomo. Gesù ha il potere di guarirlo a condizione che lo voglia. A questo punto Gesù si avvicina e lo tocca. Fa qualcosa di vietato dalla legge, perché il contatto con un lebbroso rendeva impuri. Ma Gesù è venuto a portare a compimento e a perfezionare la legge. Lui è la vita che attraverso il contatto fisico si comunica a chi ne è privo, e poi esplicita la sua volontà: lo voglio sii purificato. Questa azione, queste parole provocano la guarigione istantanea del lebbroso. In questo episodio troviamo il fondamento dell'economia sacramentale voluta da Cristo e amministrata dalla Chiesa. Questa sera, dopo aver invocato lo Spirito Santo, chi lo vuole, ben inteso, può venire qui davanti e io, recitando la formula della Chiesa, ungerò la vostra fronte e i dorsi delle vostre mani con l'olio degli infermi consacrato dal Vescovo. Mentre in altri sacramenti, come quello della riconciliazione o quello del matrimonio, dove non c'è contatto fisico, in questo sacramento è previsto non solo il contatto fisico, ma anche l'unzione. Prassi che rivela che rimanda a quella praticata dagli apostoli nella loro prima missione, mandati da Gesù e riferitaci dall'Evangelista Marco. Ed essi, partiti, proclamavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. In tutti i sacramenti opera Cristo attraverso la grazia dello Spirito Santo mediata dalla Chiesa. Perché noi possiamo ricevere guarigione e salvezza, è necessaria l'azione dello Spirito Santo, è indispensabile la fede del credente e ci vuole la mediazione della Chiesa. Ma questo sacramento di guarigione questa sera è ricevuto da tanti fedeli nel contesto di una liturgia eucaristica. Intenzionata proprio alla guarigione fisica, celebrata in occasione della giornata mondiale del malato, cioè in quel giorno in cui tutta la Chiesa prega concordemente per il bene degli infermi. Credo che percepiate la particolarità di questa coincidenza. Celebriamo la giornata mondiale di preghiera per i malati, celebriamo l'Eucaristia per la guarigione degli infermi, che qui a Sant'Alberto facciamo il secondo sabato del mese, e questo è il secondo sabato di febbraio, riceviamo il sacramento dell'unzione degli infermi, partecipiamo al corpo e al sangue di Cristo nella Santa Comunione, riceviamo al termine la benedizione personale con imposizione della pianeta di un santo. Non possiamo veramente desiderare di più. Vi prego, non aspettatevi delle guarigioni miracolose. Sperate in un oggettivo miglioramento della vostra salute grazie alle cure mediche a cui è doveroso sottoporsi e grazie all'azione della grazia di Dio. Nel brano del Vangelo si riscontra questo particolare: Gesù tocca il lebbroso. Di per sé non era necessario. Quando il centurione chiede a Gesù di guarire il suo servo, gli dice che non è nemmeno degno, non è nemmeno il caso che entri nella sua casa, ma che è sufficiente che dica una parola. E di fatto così avviene. I Vangeli, in particolare Marco, sottolineano però l'imposizione delle mani di Gesù sul capo, come pure l'efficacia terapeutica del contatto con i suoi vestiti. Vedi il caso della donna che soffriva di perdita di sangue. In questa Eucaristia noi non siamo toccati solo dalle mani del sacerdote che in persona Cristo unge la fronte e le mani. Noi riceviamo il corpo e il sangue di Cristo nella Santa Comunione. Quale grazia, quale devozione, quale rispetto deve accompagnare questo gesto? Per ricevere degnamente e fruttuosamente il corpo e il sangue di Cristo bisogna essere in grazia di Dio. E anche se il sacramento dell'unzione cancella i peccati, io vi invito a non prendere in giro il Padre Eterno e dire: ricevo il sacramento così evito di andare a confessarmi. Se qualcuno, io lo avevo suggerito ecco, sabato scorso, se qualcuno non è proprio a posto può ricevere il sacramento. Però nell'arco della settimana prossima si vada a confessare. Ora, se uno ritiene di essere in grazia di Dio, non c'è problema. Ma se sono occorsi dei peccati di una certa gravità, è bene ricevere il sacramento della riconciliazione. A maggior ragione che mercoledì prossimo inizia il tempo di Quaresima. E guardate, il tempo di Quaresima è un tempo, si dice, un tempo forte dell'anno liturgico. Ma con questo aggettivo forte non si capisce bene che cosa significa. Diciamo che è un tempo di particolare impegno spirituale. Se io mi auguro che molti di voi riusciate a essere presenti mercoledì, qualcuno sarà proprio impedito da motivi di lavoro, se uno lavora. Però vi dico, organizzatevi in maniera tale da andare a messa, perché incominciare la Quaresima senza andare a messa è partire col piede sbagliato. Bisogna, o uno ci va al mattino presto. Ci sono in certe parrocchie, per venire incontro alle persone, fanno l'Eucaristia anche dopo cena, per intenderci, però chi non ha problemi di lavoro, ecco, faccia un sacrificio, nel senso, tanto si dice ecco, che il tempo della Quaresima è un tempo di penitenza. Ecco, benissimo, fate la penitenza di venire all'eremo di Sant'Alberto a sentirvi, a partecipare a una celebrazione che quest'anno avrei intenzione di, non lo so ancora, ma farla in una maniera un po' diversa da quelle degli scorsi anni, con qualche elemento nuovo. Non so ancora, non ci devo riflettere, ci devo pensare, ma direi che è importante proprio, forse darò anche la benedizione personale che non ho mai dato il mercoledì delle ceneri, forse inserirò anche questo, perché c'è bisogno, credo che sia importantissimo, che una persona inizi questo tempo, diciamo, un po' corazzata, con una carica di Spirito Santo particolare, perché ci sarà da combattere duramente contro lo spirito del male. Questo lo dice la colletta del giorno del mercoledì delle ceneri. E bisogna quindi essere vigilanti, essere prudenti, cercare di non trascurare tutto quello che ci può aiutare. Perché io poi cosa riscontro? Attraverso le persone che mi vengono a parlare così, riscontro che le persone hanno un certo impegno di vita spirituale durante il tempo ordinario, che durante la Quaresima, invece di intensificarsi, regredisce. Allora c'è qualcosa che non funziona, perché la Quaresima è un tempo in cui bisogna fare qualcosa di più, o al di là del più, di meglio, o qualcosa di diverso. Ecco, io farò delle proposte, ho in testa di dare delle indicazioni per la Quaresima, ma molto concrete, molto pratiche, perché poi la gente, ecco, il rischio che si corre, che corriamo un po' tutti, è fare dei propositi vaghi. Ecco, in Quaresima voglio pregare di più, significa niente. In Quaresima voglio parlare di meno, significa niente. In Quaresima voglio essere più buono, più generoso, non significa niente. Sono propositi che non servono. Bisogna andare nello specifico. Ecco, proporsi delle cose che, ecco, io in Quaresima dalle 3 alle 4 chiudo il telefonino, per fare un esempio. Cioè, delle cose che si possono fare, che possono e che ci fanno bene spiritualmente e che ci possono costare un po'. Una persona ha l'abitudine, non so, a metà della mattinata di prendersi un caffè, ecco, dice: io rinuncio a prendermi un caffè a metà della mattinata. Non è che uno non debba fare la colazione, io sono per dire, mi sembra giusto che una persona mangi quando deve mangiare, non chiaramente nella Quaresima bisogna essere un po' più sobri, quindi eliminare il superfluo e eliminare il dannoso. Allora, un caffè a metà, un caffè a colazione, un caffè latte, uno fa bene a prenderselo, perché al mattino bisogna fare colazione. Però a metà della mattinata prendersi un caffè perché ci fa piacere, non perché ne abbiamo bisogno, perché ci fa piacere, si può rinunciare per amore del Signore. E questo fortifica la nostra volontà. Ho parlato di caffè, non ho parlato di camomille. Le camomille si possono anche prendere. Ecco. Allora, quindi, voi capite che bisogna partire col piede giusto, con le idee chiare e fortificando molto la volontà, perché lo spirito del male, guardate, agisce sulla volontà, ci rende tutti fiacchi, ci rende tutti deboli, ci rende tutti demotivati. E dice: ma questa, con una cosa da poco sembra una cosa enorme,
un sacrificio da niente sembra che, non so, dobbiamo spostare il mondo. E invece dobbiamo essere determinati, dobbiamo essere coraggiosi, dobbiamo essere dei panzer, perché è una buona cosa. Ecco, ma non panzer per uccidere gli altri, per panzer contro il diavolo. Ecco, tirare le nostre, usare tutte le nostre armi spirituali per contrastare l'azione dello spirito del male. Allora, dicevo, per ricevere degnamente e fruttuosamente il corpo e il sangue di Cristo bisogna essere in grazia di Dio. Ed è cosa opportuna riceverlo in ginocchio e in bocca, anche se la Chiesa permette di riceverlo in piedi e in mano. Ben inteso, il corpo di Cristo, non il sangue di Cristo. Se uno amministra la comunione sotto le due specie, chiaramente viene ricevuto in bocca. Gesù, nella sua presenza reale e sacramentale, viene in noi. Il suo corpo diventa il nostro corpo. Il suo sangue diventa il nostro sangue. Il frutto dell'Eucaristia non è solo la purificazione interiore, ma la reintegrazione personale del nostro essere figli di Dio, animati dal suo Spirito. Tempio vivente della Santissima Trinità, pegno della gloria futura. Attraverso la Santa Comunione la nostra persona è divinizzata, perché Cristo risorto per grazia dello Spirito vive in noi e la sua venuta è apportatrice di vita sul piano fisico, psicologico e spirituale. Ho avuto modo di leggere in questi ultimi tempi un capitolo di un libro che mi ha fatto riflettere, perché proprio a proposito, noi qui a Sant'Alberto abbiamo sviluppato una particolare sensibilità spirituale nei confronti delle persone che stanno per concludere la loro vita e preghiamo per la loro buona morte. Non dico che tutti i giorni c'è un'intenzione, ma anche i servi della croce, questo coordinamento di preghiera che raggruppa un certo numero di persone, mettono nelle loro preghiere questo, portano, ecco, questa intercessione per i moribondi. E io ho sempre sostenuto e ho anche esercitato questo ministero di accompagnamento spirituale, se così si può dire, quando una persona è malata, che si prepari all'incontro con il Signore attraverso la confessione, attraverso il sacramento di unzione degli inferni, attraverso la Santa Comunione. Ma chiaramente non avevo, anche perché nella mia condizione diventerebbe di difficile realizzazione un qualcosa, non avevo sufficientemente riflettuto e messo in pratica come sia importante ricevere il viatico, cioè la comunione nell'imminenza della morte. Cioè, quando una persona ha proprio più poche ore di vita, ora uno non lo può sapere, ma è proprio prossima alla prima che vada in coma, prima che, ecco, ricevere la comunione come viatico. E mi ha fatto riflettere, perché questa è una prassi che è completamente sparita, completamente sparita. E invece, perché è il pane della vita, Cristo, l'Eucaristia, il pane della vita, Cristo risorto, che ci aiuta a entrare nel regno dei cieli, nella dimensione della vita eterna. Quindi è importante, ecco, ricevere Gesù prima di morire. E la Chiesa l'ha sempre nel passato praticato, questo discorso, l'ha fatto. Ora è completamente sparito questa attenzione. Uno si rallegra perché, anch'io mi rallegro quando una persona, non so, un mese, due mesi prima di morire, ecco, si chiama il sacerdote, fa la sua confessione, riceve il sacramento d'unzione, riceve la Santa Comunione, ma poi finisce lì. E invece c'è ancora un passo che bisognerebbe fare. Chiaro, questo è... Io, voi capite, nella situazione in cui mi trovo anche impedito. Ecco, per il fatto che vivo su un monte, che faccio il monaco, questa è competenza specifica dei parroci. Però io mi ricordo, ecco, che quando ero un bambino, c'era un mio zio che era malato di cuore e che era una persona che in chiesa ci andava raramente. Diciamo quei credenti, per modo di dire, ecco, però quest'uomo che stava per morire, a un certo punto ha cominciato a dire l'Ave Maria. Allora i parenti hanno detto: chiamiamo il prete, e hanno chiamato il prete. E a quel tempo si chiamava il prete alle due di notte il prete è venuto e ci ha dato l'unzione e ci ha dato ancora la comunione. Quest'uomo dopo un'ora è morto. Io avevo 10 anni, e quindi 60 anni fa queste cose succedevano. Ora voglio vedere un po', far la prova. Non la faccio la prova. Voglio vedere un po' se chiamo alle 2 di notte, ma non rispondono i preti alle 2 di giorno, figuriamoci se rispondono alle 2 di notte. Perché è difficilissimo trovare i sacerdoti, no? È difficilissimo ormai, è di difficile reperibilità, ma santo cielo, c'è la reperibilità per una persona che lavora in un ospedale, in un servizio sanitario, eccetera eccetera, e il sacerdote dovrebbe essere reperibile sempre, in qualsiasi ora del giorno e della notte, per queste cose. Ecco, perché se uno gli dice ora io... per queste cose, per una persona che sta per morire, se uno dice guarda, allora uno guarda, chiama la guardia medica, si ama di pace, non chiama il prete. Però se uno sta per morire deve chiamare il prete, e il prete ci deve andare. Sono tutte cose che devono essere un po' recuperate, perché sono poco per volta scompaiono dalla coscienza e scompaiono, ecco, dalla prassi, non si fa più, e chiusa lì. Ecco, però sono omissioni gravi, sono cose importanti, ecco, per vivere bene la propria vocazione di figli di Dio. Io sono convinto che sia a chiunque affetto da qualsiasi patologia si indicasse quale percorso terapeutico, oltre che tutte le cure mediche, il ricorso quotidiano alla preghiera, all'ascolto della parola di Dio e alla partecipazione all'Eucaristia, si constaterebbero dei progressi di guarigione che altrimenti o non si realizzerebbe, o si realizzerebbero in tempi molto più lunghi, o non avverrebbero affatto. Chiaramente nella consapevolezza che se è giunta l'ora di una che una persona debba morire, deve andare incontro serenamente al Signore che ci chiama. Quante grazie vengono sciupate perché non accolte, perché misconosciute, perché non sufficientemente consigliate. Credo, dalla mia esperienza, che i medici nella stragrande maggioranza non sono né credenti né praticanti. Ma anche qui, quei pochi che lo sono, e io ne conosco qualcuno che lo è, si guardano bene di consigliare alle persone di pregare e di andare a messa. Capite? Uno fa la ricetta, dice, tale medicina due volte al giorno, tale fiala due volte alla settimana, poi un quarto d'ora di preghiera, lettura del messaggio, santa messa quotidiana, confessione settimanale. Sono tutte prescrizioni, eh? Poi chiaramente uno dice, si dice, il medico non lo fa perché dice io devo rispettare la coscienza delle persone. Ma il ragionamento non tiene. Se io sono convinto che qualcosa ti può giovare, o almeno te lo posso dire, chiaramente lasciandoti libero di decidere tu quello che vuoi fare. Cioè uno dice, le persone hanno paura tante volte, e soprattutto gli operatori sanitari, hanno paura di consigliare. Guarda, che a te farebbe bene anche questo. Ma io lo... Poi, chiaramente, non è un obbligo. Così come se una persona è affetta da un cancro o da una grave malattia, gli può essere consigliato un impegnativo intervento chirurgico che potrebbe migliorare le sue condizioni fisiche ma non guarirlo, e questa persona può decidere liberamente di non farsi operare e di aspettare il naturale decorso della sua malattia. Uno dice, guarda, ecco, c'è questo, bisognerebbe fare così, però c'è possibilità di guarigione? No. C'è possibilità? Ecco, no. C'è la possibilità di guadagnare un anno, due anni di vita? Sì. A quali condizioni? Con quali sofferenze? Con quali problemi? Bene, allora... Uno dice, bene, io rinuncio. Non è un peccato. È una scelta libera che una persona fa. Così una persona che si sente dire, guarda, ne farebbe bene. Non so, le persone per la salute, per recuperare la salute, sono disposte ad affrontare grandi spese e fare grandi sacrifici. La grazia di Dio è gratuita e i sacrifici non sono onerosi. Allora, a un certo punto, perché non dire a una persona malata, guarda, ecco, ti potrebbe far bene pregare un po', ma dare un consiglio così serve a poco. Le persone oggi hanno bisogno di indicazioni specifiche. Specifiche. Ecco, il messalino. Per dire, se uno vuol iniziare una persona all'ascolto della parola di Dio, consiglia il messaggio. Se uno vuole dire, vada a messa tutti i giorni, ma io non ci sono mai andato, non importa, sta male? Vuole star bene? Vada a messa. È tanto tempo che non si confessa, una vita, vada a confessarsi. Io sono un medico, non posso farlo. Ah, ma se io fossi stato un medico, mi sa tanto che avrei convertito tante persone. Io ho conosciuto un medico, io nella mia vita, quando ero proprio giovane, un medico di Perugia, un medico condotto, che faceva parte dell'associazione dei terapisti cattolici, che esiste ancora, un'associazione nata negli Stati Uniti nell'ambito del rinnovamento. Io facevano dei congressi a Perugia una volta l'anno, io ho partecipato a due o tre, proprio quando i primi anni che ero qui a Sant'Alberto, erano cose molto belle, partecipavano medici, partecipavano farmacisti, partecipavano psicologi, partecipavano preti, cioè tutti quelli, anche infermieri, tutti quelli che erano operatori di là della salute. Questo qui, ecco, questo era un medico di un paese, di mi ricordo tanto il nome persino. E questo era un medico, lui dice: io intanto, quando arriva un paziente, dico: invochiamo lo Spirito Santo così che ci illumini bene per capire che cosa sono i suoi problemi. Ecco, faceva dire un gloria al Padre, non so che cosa. Poi la persona diceva tutti i suoi problemi, poi lui faceva le domande, faceva un'anamnesi, faceva una diagnosi, faceva una terapia, e poi diceva: ma mi dica un po', lei chiesa ci va o non ci va? Allora, cominci un po' a andare. Guarivano tutti, c'aveva la fila dalle persone, venivano dai paesi vicini, logico. Ecco, li curava con le medicine e aggiungeva, ecco, ora noi andiamo avanti con gli integratori. E ci sono gli integratori spirituali, sono i panini benedetti, c'è l'acqua benedetta, ma prima degli integratori spirituali ci sono le medicine spirituali, che sono i sacramenti. Quindi bisogna avvalersi di tutte queste cose e non dire: ma quando posso, quando ne ho voglia, uno, ma il lavoro, la famiglia, sono mille motivi per trascurare. No, bisogna farle queste cose. Vuoi star bene? Vuoi star bene? E tra l'altro, questo è un discorso che vale per le persone che sono ammalate, che vogliono guarire, ma vale come anche prassi, come medicina preventiva. Si parla tanto oggi di medicina preventiva, dice bisogna fare le analisi, bisogna essere monitorati a una certa età, di controlli, bene, però medicina preventiva migliore della parola di Dio, della preghiera, dell'eucaristia non ce n'è. Per stare bene non solo nell'anima ma anche nel corpo e soprattutto nella testa, la psiche. Noi ci troviamo in una società malata dove le persone, tantissime persone, anche le persone che sembrano essere persone sane, sembrano, perché hanno un lavoro, perché hanno una famiglia, perché hanno tutti dei problemi psicologici, ma non da poco, non da poco. E perché ci sono tutte queste situazioni? Perché le persone non vivono quella relazione con Dio, tanto, ecco, le persone devono, come dire, assumere dei ritmi di vita ordinati. Le persone o lavorano troppo, cioè persone che lavorano o non fanno niente o lavorano troppo, o mangiano troppo o non mangiano niente. Allora mai è possibile che trovare un po'? Ci sono gli anoressici, ci sono i bulimici, ci sono gli obesi, ci sono, ma si può a un certo punto, ecco, mangiare in maniera equilibrata, riposare in maniera equilibrata? Evitare tutto quello che è dannoso per la nostra salute? E poi la gente dice, accusa, gran parte delle malattie e sono la conseguenza di abitudini sbagliate di vita, inveterate, che uno fa per 20 anni, 30 anni, poi esce fuori la patologia. non tutte. O una persona deve, prima di uscire, deve mettere il naso fuori dalla finestra, vedere se fa freddo, si copre di più, se fa caldo, si copre di meno. Una buona parte di raffreddori che le persone si prendono è perché ha preso del freddo, perché non erano coperte a sufficienza. E bisogna invece coprirsi. Quando è più freddo, uno si compra un termometro e vede la temperatura, dice: oggi fa più freddo di ieri, allora mi metto una maglia di più. Ma dico, ma è mai possibile che le persone non facciano queste cose banalissime? Banalissime, di buon senso. Poi uno dice, sono sempre raffreddato, è venuto l'influenza. Dio opera per noi, ma sempre con noi. La volontà dell'uomo deve sempre integrare la grazia. Il proverbio dice: aiutati che il cielo ti aiuta. È vero, bisogna che facciamo la nostra parte sul piano medico, sul piano spirituale, sul piano dell'ordine della nostra vita, certi che Dio la sua parte la farà, e la farà sicuramente in maniera migliore di come la facciamo noi. Allora, noi dobbiamo portare questa certezza nel nostro cuore, che il Signore vuole il nostro bene, ma ci lascia liberi, e dobbiamo usare bene la nostra libertà, imparare a usare bene la nostra libertà. Bisogna recuperare proprio un buon uso dell'intelligenza, ecco, mi ricordo quando ero nella parrocchia, c'era una persona che veniva ogni tanto a parlarmi e mi diceva: sai, io sono un po' così intemperante. E io gli ho detto: cosa significa? Mi piacciono un po' i gelati. E vabbè, dico, ma era estate, dico, gelati. Cioè, ma sai, io quando torno dal lavoro mi piazzo davanti alla televisione, vedo per 3 ore telenovela e mi mangio tutti i giorni 1 chilo di gelato. All'anima! È chiaro che poi uno sta male. Perché non si può fare questi lavori qua. Allora noi dobbiamo invece usare il bene dell'intelletto, farci guidare dalla parola di Dio, avvalerci di tutti i mezzi che la Chiesa mette a nostra disposizione per promuovere il bene nostro, per promuovere il bene degli altri. Guardate che queste cose che noi, sulle quali noi siamo richiamati dalla parola di Dio, dalle riflessioni che facciamo qui, noi le dobbiamo anche condividere, ecco, dirle agli altri, ecco, essere una cassa di risonanza. Cioè, impariamo qualche verità e ben portiamola, condividiamola, ecco, cerchiamo di viverla in modo tale che poco per volta questa coscienza, ecco, un pochettino più matura, un po' più equilibrata, un po' più sana, possa dilatarsi, possa diffondersi per il bene nostro e per il bene di tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre,
Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo.
Ora facciamo la preghiera dei fedeli che il rito premette all'amministrazione del sacramento dell'unzione. Fratelli, rivolgiamo al Signore la preghiera della fede per tutti noi qui presenti e diciamo: ascolta, o Signore, la nostra preghiera. Perché il Signore venga a visitarci e a confortarci con la santa unzione, preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché nella sua potenza ci liberi da ogni male, preghiamo.
Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
Perché nella sua bontà rechi sollievo alle sofferenze di tutti gli infermi.
Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
Perché assista a quanti si dedicano alla cura e al servizio degli infermi, preghiamo.
Ascolta, Signore, la nostra preghiera,
perché nella sua misericordia ci liberi da ogni peccato, preghiamo.
Ascolta, Signore, la nostra preghiera,
perché tutti noi attraverso questo sacramento otteniamo vita e salvezza, preghiamo.
Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
Ora facciamo l'invocazione allo Spirito Santo, mentre io faccio l'imposizione delle mani, facciamo solamente Spirito di Dio scendi su di noi. Queste tre invocazioni diciamo insieme: gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, o Dio Padre onnipotente, che per noi e per la nostra salvezza hai mandato nel mondo il tuo Figlio.
Gloria a te, o Signore.
Benedetto sei tu, o Dio Figlio unigenito, che ti sei fatto uomo per guarire le nostre infermità.
Gloria a te, o Signore.
Benedetto sei tu, o Dio Spirito Santo Paraclito, che con la tua forza inesauribile sostieni la nostra debolezza.
Gloria a te, Signore.
Signore, fa che chi riceve nella fede l'unzione con questo santo olio vi trovi sollievo nei suoi dolori e conforto nelle sue sofferenze. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ora, mettiamo l'immagine fissa della diretta sul crocifisso. Allora, qui. Ecco. Ora procediamo come la Santa Comunione, chi vuole viene qui davanti e posa le mani sull'inginocchiatoio con il dorso in alto.
Per questa santa unzione, la sua fissa misericordia, che il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Santo, ma liberati dai peccati di sapi e della sua volontà di sollevi. Per questa santa unzione, la giustizia di misericordia, che il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dai peccati di Satana e della sua volontà di sollevarsi. Amen. Per questa santa unzione, la giustizia di misericordia, che il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dai peccati di salvi e della sua volontà di sollevi. Amen. Per questa santa unzione, la sua fissa misericordia e l'intuizione con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dai peccati di salvi e della sua volontà di sollevi. Amen. Per questa santa unzione, la sua fissa misericordia e l'intuizione con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dai peccati di salvi e della sua volontà di sollevi. Amen. Per questa santa unzione, la santissima misericordia, che il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dai peccati di salvi e della sua volontà di sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua fissa misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberati dai peccati di Satana e dalla sua volontà di sollievo. Amen. Per questa santa unzione e la sua fissa misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dal peccato di salvi e nella sua volontà di sollevi. Amen. Per questa santa unzione, la sua fissa misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dal peccato di salvi e nella sua volontà di sollevi. Amen. Per questa santa unzione, la sua fissa misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dai peccati di salvi e della sua volontà di sollevi. Amen. Per questa santa unzione, la sua fissa misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dal peccato di salvi e dalla sua volontà di sollevi. Amen. Per questa santa unzione, la sua fissa misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dal peccato di salvi e nella sua volontà di sollevi. Amen. Per questa santa unzione, la sua fissa misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. Liberati dal peccato di salvi e della sua volontà di sollevi. Amen. Per questa santa unzione, la sua fissa misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dai peccati di salvi e della sua volontà di sollevi. Amen. Per questa santa unzione, la sua fissa misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dai peccati di salvi e della sua volontà di sollevi. Amen. Per questo
Egli sta stando insieme alla Santissima Misericordia e il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. Liberati dai peccati di Satana e della sua volontà di sovente. Amen. Per questa santa unzione, la sua bellissima misericordia, di Dio, il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. Liberandoci dai peccati, i salvi e della sua volontà, i sovvenienti. Amen. Per questa santa unzione, la sua bellissima misericordia, di Dio, il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. Grazie dal peccato di salvi e della sua volontà di sovvenire. Amen. Per questa santa unzione della sua bellissima misericordia, benedici il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. Grazie dai peccati di salvi e della sua volontà di sovvenire. Amen. Per questa santa unzione, la sua bellissima misericordia, che vince il Signore con la grazia dello Spirito Santo, perché liberati dai peccati di salvi e nella sua volontà di sovvenire. Amen. Per questa santa unzione, la sua bellissima misericordia, che vince il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoci dai peccati di Satana e nella sua volontà di sovvenire. Amen. Per questa santa unzione, la sua bellissima misericordia, che il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoci dai peccati di Satana e nella sua volontà di sovvenire. Amen. Questa santa unzione e la sua bellissima misericordia che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoci dai peccati di salvi e nella sua volontà di sovvenire. Amen. Per questa santa unzione e la sua bellissima misericordia che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberati dai peccati, i salvi e della sua volontà di tutti. Amen. Per questa santa unzione, la sua bellissima misericordia, che il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoci dai peccati, i salvi e nella sua volontà i sovvenienti. Amen. Per questa santa unzione, la sua bellissima misericordia, che il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberati dai peccati di Satana e della sua volontà di sovvenire. Amen. Per questa santa unzione, la sua bellissima misericordia, che il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberati dai peccati di Satana e della sua volontà di sovvenire. Amen. Per questa santa unzione, la sua bellissima misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoci dai peccati, salvi e della sua volontà, si sovvenire. Amen. Per questa santa unzione, la sua bellissima misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. Liberati dal peccato di salvi e della sua volontà di sovvenire. Amen. Per questa santa Signore, la sua bellissima misericordia, che lui, il Signore, con la grazia del tuo Spirito Santo, ama, liberando dai peccati di salvi e con la sua bontà di salvezza. Amen. Per questa santa Signore, la sua bellissima misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberati dal peccato di Satana e della sua volontà di soddisfare. Amen. Per questa santa Signore, la sua bellissima misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberati dai peccati di Satana e della sua volontà di soddisfare. Amen. Per questa santa Signore, la tua bellissima misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberati dai peccati di santi e dalla tua volontà di soli. Amen. Per questa santa Signore, la tua bellissima misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. Liberarsi dai peccati, salvi e della sua volontà di soli. Amen. Per questa santa Signore, la tua bellissima misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberati dai peccati di Satana e della sua volontà di soffrire. Amen. Per questa santa Signore, della sua bellissima misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberati dai peccati di Satana e della sua volontà di soffrire. Amen. Per questa santa Signore, la sua bellissima misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberati dai peccati di salvi e nella sua volontà di soddisfare. Amen. Per questa santa Signore, la sua bellissima misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberati dai peccati di salvi e dalla sua volontà di soddisfare. Amen. Per questa santa Signore, la sua bellissima misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. Liberati dai peccati di salvi e della sua volontà di soddisfare. Amen. Per questa santa Signore, la sua bellissima misericordia, che aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. Liberati dai peccati di salvi e della sua volontà di soddisfare. Amen.
Ora prendiamo il nostro foglietto che dovremmo avere sulle panche e facciamo il nostro atto offertoriale, che fosse privo della penna vi viene data, poi la depositate nello scomparto delle intenzioni quando si fa la raccolta.
e per intercessione di Maria e di San Giuseppe. Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io ti offro, mettiamo il nome delle persone che noi conosciamo, che pensiamo avere bisogno di recuperare la loro salute o comunque di un intervento di grazia del Signore per migliorare le loro condizioni di vita. Perché lo Spirito Santo operi nella loro vita in vista, perché lo Spirito Santo operi nella loro vita in vista della loro guarigione integrale, che significa fisica, psicologica e spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Yeah.
Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale, chi ne fosse privo vi viene dato, poi ve lo conservate anche per poterlo utilizzare questa preghiera in qualsiasi messa. A questo punto, quando si conclude la liturgia della parola e inizia la liturgia propriamente eucaristica. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che hai promesso di abitare in coloro che ti amano con cuore retto e sincero, donaci la grazia di diventare tua degna dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo, A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto, Santa Scolastica e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo per la guarigione spirituale di Diego, ti preghiamo per di benedire in particolare Antonetta, per la buona morte di Pino e per tutte le persone che ti abbiamo offerte sui foglietti per la loro salute integrale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Scusa, Signore.
Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che desideriamo sempre questo cibo che dona la vera vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ricordo che mercoledì prossimo, 14 febbraio, è il mercoledì delle ceneri, giorno di penitenza, giorno di astinenza dalle carni, di digiuno, e in particolare giorno da santificare con la partecipazione all'Eucaristia. È importante iniziare bene la Quaresima e cercarla di vivere veramente in comunione con Dio e lasciandosi guidare dallo Spirito Santo, perché sarà un tempo di lotta e di tentazione. Sabato prossimo, 17 febbraio, il terzo sabato del mese, alle ore 17, la Santa Messa vigiliare vespertina per la riconciliazione con gli antenati defunti. Ricordo che sono ancora disponibili alcune copie del messalino di gennaio e febbraio, quindi siamo ancora in tempo ad acquistarlo, soprattutto per far bene il tempo, la prima parte del tempo della Quaresima. Poi sono già disponibili i messalini sulla tua parola del mese di marzo e di aprile, quello che comprende tutta la Quaresima, anche un po' di tempo pasquale. Ora noi benediciamo i panini, che questa benedizione chiaramente va anche sull'acqua, il sale, l'olio che i fedeli possono avere portati con loro. I panini sono un segno dell'amore misericordioso del Signore che va incontro ai bisogni dei suoi figli. Chiaramente, ecco, i sacramenti sono sacramenti, i sacramentali sono sacramentali. Un sacramentale è un alimento, un segno, una medaglia, un quadro sacro, qualsiasi cosa che è benedetto, su cui è invocata la benedizione di Dio, lo Spirito Santo, che veicola questa grazia. Allora, se uno benedice un ramo di ulivo la Domenica delle Palme e lo conserva nella sua casa, è un segno, ecco, non è un segno superstizioso, scaramante, è un segno di fede. Ecco che quando noi lo guardiamo dovremmo ricordarci, ecco, del sacrificio di Cristo, ecco, della esigenza di vivere in quel luogo in pace, pace con noi stessi, in pace con gli altri. Quindi i sacramentali hanno un valore simbolico e hanno un valore di mediazione della grazia. Chiaramente, se si tratta di un alimento che noi mangiamo, questa grazia giunge a noi attraverso la digestione, come giunge a noi attraverso il sacramento dell'Eucaristia, in una maniera chiaramente meno intensa. I sacramentali possono essere di aiuto a tutte le persone indistintamente, in particolare a coloro che per i più svariati motivi hanno difficoltà a accostarsi all'Eucaristia, perché sono persone anziane, persone malate, perché non possono uscire. E il panino benedetto può essere portato loro, e essere un segno del nostro amore, ma soprattutto dell'amore di Cristo che raggiunge le persone nelle più varie situazioni. Anche coloro che per situazioni un po' disordinate della loro vita non possono accostarsi ai sacramenti possono beneficiare della grazia dei sacramentali. così come ad esempio i bambini che non hanno ancora fatto la prima comunione. Ecco, attendono questo momento di incontro con il sacramento di Gesù nell'Eucaristia, nel frattempo possono beneficiare della grazia del panino benedetto. Allora, i panini benedetti sono un dono di Dio che raggiunge le persone attraverso chi? Attraverso di noi, attraverso con la nostra generosità, la nostra sensibilità spirituale, e noi dovremo farci veramente portatori della grazia di Dio in tutti i modi possibili, non solo con i panini benedetti. Possiamo portare un bigliettino della parola di Dio, il seme della parola che c'è il distributore là nel muro, possiamo portare un messalino quando noi abbiamo sperimentato quanto ci aiuta, possiamo far conoscere alle persone che esiste l'applicazione Messalino App che consente di ascoltare le letture via audio sul telefonino. Ecco, possiamo fare tante cose, ma qualcosa dobbiamo fare. Ecco, perché il Signore ha bisogno di noi per salvare il mondo. Non possiamo dire, ah che bello, noi abbiamo ricevuto tanta grazia, ce la teniamo cara, gli altri si arrangino. No. Quindi, ecco, questa mediazione di grazia passa attraverso la testimonianza della nostra vita, la nostra preghiera, l'offerta che noi abbiamo fatto sui foglietti, ecco, i panini che porteremo alle persone, particolarmente questa sera, ecco, diamo una benedizione perché questi panini possano portare salute, salute fisica, psicologica e spirituale a quanti li consumeranno con un briciolo di fede. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini perché tutti coloro che li consumeranno possano ricevere una grazia particolare da parte dello Spirito Santo in ordine alla loro salute fisica, psicologica e spirituale. Ti vogliamo lodare e benedire, oh Signore, per questa Eucaristia che abbiamo vissuto in maniera intensa, ecco, mettendoci in ascolto della tua parola e ricevendoti nel sacramento dell'unzione, nel sacramento dell'Eucaristia e avvalendoci ora della grazia che viene veicolata attraverso i panini benedetti e della benedizione personale che chi vuole può ricevere alla conclusione di questa celebrazione eucaristica. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora diamo la benedizione conclusiva della messa, poi invocheremo, poi facciamo un canto conclusivo che mi consente di chiudere la diretta, poi invochiamo solo lo Spirito Santo su di me, scendi su di lui, e quindi chi vuole, ecco, senza fare ressa o confusione, magari, se ci sono delle persone che vengono da lontano, ecco, possono giustamente farlo presente, e c'erano anche delle persone che mi avevano detto che dovevano andare via subito e gli avevo detto di venire subito, mi sembra che siano più o meno là in fondo, ecco, senza fare confusione, mantenendo un clima di raccoglimento, potete accostarvi, venire qui, ecco, nella cappella di Sant'Alberto, dove io vi darò una benedizione con l'imposizione di questa pianeta che è appartenuta a un santo e che quindi è una reliquia attraverso la quale noi possiamo ricevere una grazia attraverso l'intercessione di questo santo che io invoco su ciascuno di voi. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza portatrice di salvezza. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene. Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo in pace.
Amen.